Considera l'armadillo. Buongiorno, buongiorno, benvenute, benvenuti da Cecilia Di Lieto. Vi ricordo come sempre che c'è una pagina Facebook, Considera l'armadillo, e anche Instagram da guardare, ma soprattutto Facebook è molto aggiornata. E c'è un indirizzo di posta elettronica, armadillo@radiopopolare.it, dove mandare suggerimenti, critiche e ragionamenti. Tra poco vi presento il nostro ospite di oggi, ma prima fatemi dire un paio di cose. C'è la nostra Bianca Nogara Notarianni, che insomma sapete fa dei meravigliosi GR animali, che ci chiede aiuto perché il gruppo di lettura Bucefalo sta cercando un posto per i suoi incontri, perché la sede che avevano non funziona più. Quindi si fa appello a uno spazio culturale, una libreria, una cantina che possa ospitarli. Loro tendenzialmente si vedono una volta al mese e si trova sui social come gruppo di lettura Bucefalo. Quindi se avete un posto da offrire una volta al mese a questo gruppo di lettura che si occupa di tematiche antispeciste, non solo, è una bella occasione. Allora fatevi vivere con Bianca. Grazie, grazie, grazie. Ogni tanto siamo noi a chiedervi un favore. Oh, poi c'è grande attesa per il film Altri animali, che si svolge tutto nella clinica veterinaria Due Mari di Oristano, con la nostra amica Monica Paes e Paolo Briguglio. Ecco, ci sono insomma grande successo per le prenotazioni, quindi il 19 è tutto esaurito nelle due proiezioni, ma è stata aggiunta una data, il 20 di febbraio, per la proiezione del film Altri animali, quindi fatevi sotto. Poi, a proposito di cose buone, diciamo così, Danilo Selvaggi, il direttore generale della Lipu, ci fa sapere che, insomma, seppellita dagli più di 1000 emendamenti, tutta una serie di cose che non vi sto a elencare in questo momento, ma ci torneremo. Sapete quel progetto di legge Bruzzone a proposito della caccia? Beh, praticamente è sospeso. Certo, non bisogna abbassare la guardia, perché sappiamo che le menti diaboliche sono in grado di continuare a elaborare, ma diciamo una buona notizia per il momento. Ancora una bella notizia, arrivano i risultati di Veganuary 2025, quella, lo sapete, ne abbiamo parlato più volte, il mese di gennaio dedicato a presi per mano alla cultura vegana e a tutti i suoi vari addentellati. Secondo il sondaggio realizzato da YouGov, il 2% della popolazione italiana ha partecipato a Veganuary quest'anno, il 30% ha sentito parlare dell'iniziativa, quindi stiamo parlando insomma più o meno di 1 milione di persone. Molto molto bene. Adesso arriviamo alla presentazione del nostro ospite di oggi, però vi dico ancora una cosa che si aggancia, perché EMPA ci fa sapere che il TAR dà ragione a EMPA e all'AV contro il decreto ammazzalupi a Bolzano. La provincia è stata condannata a pagare le spese. E ora arriviamo al nostro ospite, a cui do il benvenuto, Vincenzo Perin, autore del libro Come l'acqua e il lupo sulle montagne del lago di Como, il Richiamo Edizioni. Buongiorno Vincenzo.
Buongiorno Cecilia, buongiorno.
Eccoci, senti Vincenzo, allora, un libro veramente bello e interessante, ma io parto dalla cosa più banale, per chi non ha letto il libro, forse il titolo ha un che di misterioso, come l'acqua e il lupo, perché?
Eh sì, in effetti, come l'acqua e il lupo potrebbe ricordare o far pensare a chi vede soltanto la copertina a un romanzo. In realtà non è un romanzo, è un libro divulgativo, ma che ha rigore scientifico e che parla un po' del monitoraggio che sto facendo, che ho fatto e che sto facendo ancora sulle montagne del lago di Como. Monitoraggio del lupo, il lupo che è tornato a riabitare di nuovo anche le Alpi e le Prealpi comasche. Come l'acqua al lupo,
Sì,
sì, come l'acqua
no, dici.
al lupo. Sì, come l'acqua al lupo il titolo è emblematico, nel senso che ovviamente c'è un legame anche con il lago di Como, visto che appunto si parla dei lupi che abitano in provincia di Como, dove il lago, il Lario, è un po' l'emblema della provincia di Como. Ma soprattutto come l'acqua al lupo, perché l'acqua come il lupo e il lupo come l'acqua sono degli elementi naturali. Sono degli elementi naturali, noi non ci siamo abituati, non siamo più abituati a riconoscere il lupo come un elemento naturale perché manca da noi e mancava da decine di anni perché era stato estinto, però l'acqua e il lupo sono elementi naturali, cioè è normale che ci sia il lupo nei boschi, nelle montagne e in tutti i luoghi dove il lupo può vivere. L'acqua può essere positiva, nel senso che può portare la fonte di vita, è un elemento indispensabile per la vita, ma può anche arrecare qualche problema agli uomini, agli esseri umani, ma anche agli animali, anche alle piante, insomma al pianeta, perché quando ad esempio si riversa con le alluvioni, gli esseri umani vanno un po' in difficoltà. Anche il lupo ha delle criticità quando ritorna in un territorio dove era stato dimenticato.
Ecco, io non ho presentato Vincenzo Perin, che è un guardiaparco naturalista, è laureato in scienze dell'educazione e insomma si occupa davvero con passione e competenza di quello che è il nostro rapporto con la natura e con gli altri animali. Vi dicevo che questo libro, Come l'acqua e il lupo, è un libro veramente molto bello, molto documentato, ricchissimo di immagini, di tabelle, di ragionamenti e in qualche modo ci piglia un po' per mano per farci scoprire come questo meraviglioso animale, così iconico, così importante anche nella nostra cultura, continua, insomma, il suo percorso di riconquista dei territori, no? E questo alla faccia di chi parla di ripopolamento del lupo, Vincenzo Perin.
Sì, assolutamente. Il lupo non è mai stato reintrodotto in Italia, non è mai stato reintrodotto in Europa e la sua espansione è dovuta alla sua caratteristica, una delle sue caratteristiche principali, che è quella di essere un grande camminatore. Come lo può sapere chiunque possiede un cane. Il cane che è la stessa specie del lupo, condivide con il lupo il 99% del patrimonio genetico. Si sa che ama camminare, ecco, il lupo con la sua grande capacità di camminamento si è espanso e una volta che si sono verificate alcune condizioni che sono state la sua tutela, che sono state l'abbandono delle montagne, che è stato poi il ripopolamento, quello sì, degli ungulati fatto dalle associazioni venatorie, ma anche del ripopolamento di ungulati fatto dalle aree protette negli anni scorsi, ecco, tutte queste condizioni hanno fatto sì che il lupo trovasse le condizioni ideali per poter tornare a rioccupare i territori che sono sempre stati suoi.
E certo, che sono sempre stati suoi, io lo ricordo spesso, dovremmo tutti farci un nodo al fazzoletto, come si usava una volta, per ricordarci che siamo noi a invadere il territorio degli altri animali e non il contrario. Ma vabbè, questo ci porta molto lontano. Vincenzo, peraltro, siamo alla vigilia di uno dei tanti giri di presentazione che tu farai di questo libro, perché proprio domani alla biblioteca di Dongo in piazza Paracchini c'è un doppio appuntamento. In realtà alle 17 c'è un laboratorio di ecologia del lupo tenuto dalla nostra amica Manuela Mariani, questo alle 17, e poi alle 18 invece ci sei tu con la presentazione del tuo libro, e quindi mi piaceva insomma dare pubblicità. Poi in realtà tu girerai ancora a Menaggio, a Varese, a Cornaredo, ad Albate, a Uggiate, Trevano, o Trevano, com'è? Trevano?
Trevano,
lo sapevo che lo sbagliavo, a Menaggio con i nostri amici di dell'EMPA Monza e Brianza, al Parco Regionale Campo dei Fiori a Varese, insomma un vero e proprio tour. A questo proposito, prima che mi scordi, come si fa a seguirti, a sapere queste cose? C'hai un sito social?
Allora, non ho un sito social, però c'è il mio profilo Facebook, Vincenzo Perin, mi si trova e lì carico man mano tutti gli eventi che poi organizziamo o mi vengono richiesti.
Certo, benissimo, così diamo un riferimento, ma poi lo ripeteremo alla fine. Senti, tornando al tuo libro, tu, lo dicevo prima, ci accompagni proprio per mano attraverso, insomma, anche la capacità e la possibilità anche per i non specialisti di individuare ad esempio i passaggi del lupo, scoprire come questa insomma questa quest'altro animale rispetto a noi lascia i suoi sentieri, i suoi segnali, e come gli studiosi riescono insomma in qualche modo a acquisire gli elementi importanti per la conoscenza della specie. Sì. Si parla, insomma, diciamolo, si parla di urine, di cacche, di boli, insomma, di cose apparentemente orribili, ma che fanno parte poi della vita di ogni essere vivente, insomma.
Esatto, sì, e sono indispensabili per capire come si muove, se c'è o se non c'è il lupo in un territorio, perché il lupo ha anche tra le caratteristiche, oltre a quella di essere un grande camminatore, la caratteristica che tutti sappiamo di essere molto elusivo, di non amare particolarmente gli esseri umani, perché ha subito persecuzioni per centinaia e centinaia di anni, per cui non è così semplice vederlo, soprattutto negli ambienti boschivi, negli ambienti montani, dove la vegetazione comunque copre anche la visuale. Ecco, quindi attraverso i segni di presenza si può risalire al monitoraggio appunto del lupo, a capire quanti individui ci sono diciamo fare una sorta di stima delle presenze sul territorio. Ma questi elementi, come dicevi tu, possono essere anche appresi da chi per forza non è professionalmente incaricato di fare questo tipo di attività, e questo è successo proprio durante la mia attività, perché io poi dopo il monitoraggio nazionale mi sono talmente appassionato del lupo, in realtà io seguo la fauna selvatica un po' in genere, sì, per professione, ma certo, il lupo è diventato un po' il mio focus negli ultimi anni, tanto che appunto poi ho scritto anche questo libro. E facendo questo tipo di attività ho coinvolto tantissime persone che si sono aggregate a me, che non per forza avessero competenze specifiche nel campo, ma che attraverso una sorta di ricerca in citizen science, cioè allargata a tutti, attraverso la cooperazione, l'aiuto reciproco delle persone, si è riusciti a coprire molto territorio, perché i lupi appunto occupano tanto spazio, considera che una coppia o comunque un gruppo familiare copre sulle Alpi un territorio e lo difende di 150-200 km², quindi parliamo di vaste aree, e quindi monitorare il lupo diventa molto complicato anche in quel senso. Ecco, ci vogliono tante persone, queste tante persone si sono aggregate a me e ci siamo coordinati suddividendoci le aree e abbiamo iniziato a fare questo tipo di attività, che è molto diciamo, soddisfacente quando poi si ottengono dei risultati, e i risultati sono arrivati.
Certo. Senti, Vincenzo Perin, il tuo libro è ricco di interessantissime considerazioni scientifiche, tecniche, vissute proprio in prima persona, ma al tempo stesso riesce in alcuni momenti a emozionare, a coinvolgere, diciamo così, anche emotivamente. Ad esempio, quando a un certo punto racconti di un ululato in pieno giorno, no? Una pagina molto bella, ci si immedesima nell'emozione che si può provare.
Sì, è stato un momento molto particolare perché stavamo camminando su un percorso, su un transetto, cioè un percorso che abbiamo stabilito che deve essere sempre ripetuto proprio per provare a raccogliere quegli indici di presenza che sono appunto le cacche piuttosto che le urine, sì, sulla neve, eccetera, che dicevi. E quando siamo passati in un punto dove i lupi marcano sempre, non c'era assolutamente nessun segno di presenza. Abbiamo sentito questo ululato non distante da noi, poi in più l'atmosfera era carica di nebbia, per cui era ancora più suggestiva la situazione, non si vedeva a un palmo di naso, e abbiamo proseguito per cercare degli altri indici di presenza che in quel momento non trovavamo. Quando siamo tornati, i lupi, che probabilmente si erano divisi perché noi li avevamo divisi passando nel sentiero e si erano rimasti staccati, erano probabilmente una coppia, si richiamavano attraverso questo ululato. Quando siamo tornati sui nostri passi, abbiamo trovato le patte nel punto appunto dove di solito loro marcano, quindi ci siamo mancati, diciamo, di pochissimi attimi, di pochissimi momenti.
Certo. Senti, naturalmente anche noi armadilli, che come chiaramente evidente siamo totalmente schierati dalla parte del lupo, non ignoriamo le problematiche che la presenza del lupo può avere per chi svolge delle attività. E tu su questo, nel tuo libro, fai una serie di valutazioni, compreso insomma l'individuazione dei momenti più pericolosi, più delicati anche per gli animali, soprattutto appunto gli animali d'allevamento che vengono lasciati in montagna.
Sì, ci sono dei momenti in cui è più facile che avvengano le predazioni. Questi momenti sono quando in un territorio è presente un gruppo familiare che si è riprodotto, quindi ci sono dei giovani che devono imparare ad andare a caccia, e quello è il momento forse più critico di un territorio, nel senso che per gli animali da reddito si sa bene che ad esempio le pecore non hanno dei riflessi particolarmente elevati perché sono state selezionate proprio per quel motivo, per non avere, diciamo, delle risposte negative a un tentativo di aggressione, di predazione, anche per quando devono essere macellate. I lupi insegnano ai loro giovani, ai loro figli, a cacciare su animali più semplici, e quindi se ci sono delle pecore o delle capre incustodite è molto probabile che vadano a fare delle esperienze su di loro, che non hanno, ad esempio, le pecore non hanno corna di solito, quindi non si difendono, sì, e quindi è più facile non riportare ferite e insegnare a dei giovani inesperti l'arte della caccia. Poi ci sono anche casi di animali in dispersione, cioè quando il figlio di questo gruppo familiare diventa grande, si trova davanti a una scelta quando diventa un pochino più grandicello, cioè quello di rimanere in famiglia, cioè nel gruppo familiare, quello che viene chiamato branco, oppure di andarsene per cercare di mettere su famiglia.
Certo, che diamine, mica si può stare sempre attaccata a mamma e papà.
Sì, esatto, però c'è qualcuno che lo fa. E quando lo fanno, i lupi sono veramente straordinari, perché quando rimangono in famiglia si occupano dei fratellini della cucciolata successiva e vengono chiamati helper, cioè aiutanti,
sì.
Li aiutano i genitori a crescere i figli. Ma tornando al fatto della dispersione, cioè questi lupi che se ne vanno sono soli, non hanno più l'aiuto del gruppo familiare per andare a caccia e quindi devono rivolgersi in un territorio che non conoscono agli animali più facili da predare. Quindi anche quello è un momento un po' di difficoltà. Quindi da adesso in poi credo che non si possa più pensare di poter avere degli animali da reddito senza avere delle protezioni e
certo.
Fare della prevenzione.
Certo.
Il lupo c'è.
Certo.
Il lupo c'è come c'è l'acqua.
Esatto. Senti una cosa, Vincenzo Perini. C'è Vanessa che fa due domande. Una, si possono mettere fototrappole sui sentieri pubblici o va richiesto un permesso? E l'altra domanda è questa. Se incontro cacche, scusate se state mangiando, ma pazienza. Se incontro cacche molto abbondanti, tipo cane e pieni di peli, sono lupi, vero? Dice Vanessa. È vero?
Allora, sulla seconda domanda, no, non sempre. Innanzitutto il mio consiglio è quello mai di odorare le fatte, perché le fatte dei canidi possono portare l'echinococco attraverso inalazione aerea.
Sì.
Quindi le uova di echinococco sono dei parassiti che poi si sviluppano all'interno del corpo anche umano e quindi è meglio evitare di odorarle.
Sì.
Perché l'odore, perché dico dell'odore? Perché l'odore in effetti può essere un elemento veramente discriminante per quello che riguarda la distinzione del lupo, anche se la certezza la si può avere soltanto con l'analisi del DNA.
Certo.
Diciamo che negli escrementi del lupo si trovano spesso anche pezzi di ossa, di zoccolo, cheratine, e quindi questo ci dà anche l'idea dell'escremento che è effettivamente attribuibile al lupo, cosa che il cane non fa perché non ha più la dentatura che ha il lupo e non ha più la capacità di digerire e masticare le ossa come fa il lupo.
Certo.
La prima domanda era rivolta alle fototrappole.
Sì.
Le fototrappole sulle strade e sui sentieri non si possono mettere. Anche all'interno delle aree protette bisogna avere l'autorizzazione da l'ente parco piuttosto
sì.
che l'ente gestore dell'area protetta e comunque devono essere comunicate per le persone, cioè bisogna mettere dei cartelli dove
si sappia che lì c'è.
Si avvisa che c'è una fototrappola e quindi ci sono delle riprese in corso. È chiaro che durante le fasi di ricerca le autorizzazioni ci sono sempre.
Chiaro.
Fuori dai sentieri il discorso cambia un po', anche perché adesso l'utilizzo delle fototrappole è stato, diciamo, si è allargato in modo veramente macchia d'olio. Tutti usano fototrappole. Ecco, anche all'interno dei giardini si possono usare, nei giardini privati,
sì.
se sono di proprietà privata, ma non devono puntare sulle strade o su.
Certo.
Sulle strade comunali, sulle strade
certo.
provinciali o sulle strade del paese, diciamo, della città.
Senti Vincenzo Perin, tu sai che questa trasmissione insomma cerca di affrontare la complessa relazione tra noi animali avendo un approccio di tipo culturale, quindi il tuo capitolo Il lupo storico in provincia di Como mi ha naturalmente molto appassionato, perché tu hai fatto proprio una ricerca insomma molto specifica per cercare un po' di insomma di ricostruire la storia della popolazione lupesca nel Comasco. Peraltro c'è appunto l'ultimo paragrafo di questo capitolo parla dei toponimi del lupo. Perché insomma molto spesso noi ci distraiamo, ma è vero, no? Che orsi e lupi sono altamente protagonisti dei nomi del nostro paese, no? E quindi è molto
sì,
bello
sì,
che tu
sì.
abbia fatto anche questo percorso storico che ci aiuta a capire A, perché il lupo è sparito a un certo punto, perché è stato perseguitato, e B, perché lasciato in pace pian piano ha ripreso la sua il suo spazio, come sarebbe giusto essere. Tra mille difficoltà, pensate alle strade che attraversano i luoghi dei lupi, pensate a quanto siamo invadenti noi nel loro territorio, insomma.
Sì, esatto, Cecilia. La cosa interessante è che una volta nel passato non si facevano i monitoraggi, non si faceva il conteggio degli animali, tantomeno dei lupi, se sì. Non attraverso appunto gli abbattimenti, perché quel capitolo che ho scritto serve sì per far capire un po' qual era anche la situazione lupina, della popolazione lupina all'interno, diciamo, delle province di Como, anche di Varese e di Lecco, ma soprattutto i toponimi, gli abbattimenti, perché c'erano le ordinanze, venivano uccisi a pagamento i lupi, no? Attraverso questi dati noi possiamo capire quanto il lupo era presente nei territori. E per quello che dicevo prima, come l'acqua al lupo, no?
Certo.
Come l'acqua, come l'acqua e il lupo era dappertutto, ma non con numeri elevati. Ecco, questo è importante dire, perché il lupo è un predatore apicale. Il lupo non potrà mai avere delle popolazioni con tantissimi numeri,
certo,
per vari motivi. Uno, perché appunto, essendo un predatore apicale, sta in cima alla catena alimentare, non ha praticamente nemici, e la sua sopravvivenza è determinata da che cosa? Dalla presenza delle prede. Se non ci sono prede, diminuisce il lupo, quindi non c'è bisogno,
certo, di abbatterlo,
mm-hmm, non c'è bisogno di ucciderlo. Il lupo, già per suo modo di vivere, vive in gruppi familiari, come dicevamo prima, che vengono chiamati un po' erroneamente branchi, in realtà sono dei gruppi familiari estesi, sono delle famiglie dove a volte ammettono anche la presenza di animali di simili che non sono imparentati tra di loro.
Senti io.
Ma loro difendono un territorio che è ampio,
certo,
quindi in quel territorio non ci entreranno altri lupi.
Vincenzo,
perché il rischio è che vengano uccisi.
Vincenzo Perinna, come capite, ascoltatrici e ascoltatori, noi potremmo andare avanti per ore, ma casomai, Vincenzo, riprendiamo se tu sei disponibile, perché intanto arrivano un sacco di messaggi. Ci sono lupi vicino a Canzo, chiede Marco. Alessandro dice: adesso anche nelle chiese ci sono numerosi lupi. In contemporanea, Paolo, che invece parla del Piemonte, si chiede se piccoli allevatori hanno aiuti in Lombardia nel caso di predazione da lupi, anche se hanno magari utilizzato i trucchi possibili. Però Vincenzo, purtroppo il nostro tempo è finito, porco Giuda.
Dobbiamo fare un'altra puntata.
Ma per forza, se sei d'accordo, la facciamo volentieri.
Intanto, molto volentieri. Intanto, io potrei parlare di lupi per giorni.
Si capisce bene. Però ricordo che abbiamo parlato con Vincenzo Perin del suo libro Come l'acqua e il lupo sulle montagne del lago di Como, del richiamo edizioni. Peraltro non abbiamo detto niente della prefazione di Luigi Boitani, ma fa niente, perché vi ricordo che domani pomeriggio alla biblioteca di Dongo in piazza Paracchini alle 17 c'è Manuela Mariani, quindi se avete dei bambini è un'occasione meravigliosa per passare un'ora in compagnia, e poi alle 18 c'è appunto Vincenzo Perina a parlare del suo libro, per poi continuare nel suo tour con tante altre date. Cercheremo di ricordarle di volta in volta, ma non sono sicura che sarò sempre puntuale. Vincenzo Perin, ciao, grazie per essere stato con noi. Però ti tocca la domanda classica: avessi potuto scegliere di essere un animale, che animale avresti voluto essere?
Beh, vabbè, sarebbe un po' scontato dire il lupo, ma dico il lupo, ma in seconda battuta il ghiottone.
Ah, molto bravo, molto bene. Ciao, grazie mille. Ciao, complimenti per questo libro bellissimo. Grazie davvero.
Grazie, ciao.
Scappo, mi scuso molto con Davide Facchini, a cui passo subito la linea. Io vi ricordo solo la pagina Facebook, Considera l'armadillo. Ciao da Cecilia Di Lieto, a domani. Ciao.